Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono qui in studio con Marco Castiglioni. Ciao Marco, ben ritornato.
Grazie, ciao Sergio e buongiorno a tutti.
Ecco, chi ci segue da un po' sa che parlare con Marco si parla di tante cose, di una mostra che ne abbiamo parlato, che è a Varese, nei giardini, a Villa Mirabello, del Museo Castiglioni che è a Villa Töplitz, e ogni tanto parliamo anche di eventi extra che fai, esatto, che organizzi. È proprio il tema di oggi, un evento, una mostra che c'è a Villa Töplitz fino quando?
Fino al 6 gennaio 2025, quindi abbastanza lunga.
È però importante perché ha il titolo K2, un'impresa italiana.
1954-2024.
70 anni.
70 anni, perché quest'anno cade il 70° anniversario di una delle più grandi imprese del secolo scorso compiute dal nostro paese, cioè la conquista della seconda vetta più alta al mondo, ma la più difficile, come ben sai perché tu sei appassionato di montagna. Ecco, questa mostra esce un po', tra virgolette, dalla comfort zone, no? Tipica del Museo Castiglioni sull'Africa. Però è esplorazione, anche questa è una forma di esplorazione, e quindi quando il curatore Luigi Pizzimenti mi ha proposto questa mostra, mi è sembrato bello e giusto accettarla e accoglierla, anche perché, ripeto, stiamo parlando di un momento molto alto della storia del nostro paese. Poi ci sono i collegamenti, perché nonostante si parli di vette altissime, c'è un collegamento anche con le ricerche che si vedono nel Museo Castiglioni, il lavoro di Angelo Alfredo, mio padre e mio zio, perché la spedizione era composta da 14 persone, 13 alpinisti più capo spedizione Ardito Desio, più altre 4 scienziati, perché è una ricerca anche scientifica quella che hanno compiuto nel 54. Allora, Ardito Desio e un altro di questi scienziati, Paolo Graziosi, erano amici di mio padre e mio zio. Come nasce questa amicizia? Non legata alle montagne, ma legata ai deserti, perché sia Graziosi che Desio erano stati, in epoche diverse, in un'area del deserto libico, il Fezzan, una regione, in particolare nel Berjoug, per motivi diversi. Diciamo, Desio era un geologo, quindi mandato da Mussolini a cercare il petrolio durante il periodo coloniale. Graziosi invece, archeologo, è andato a studiare proprio quello che aveva intenzione di andare a visitare e documentare mio padre e mio zio, cioè tra i graffiti più belli al mondo che si trovano in quest'area, per prenderne i calchi che poi adesso sono quelli esposti al Museo Castiglioni. Quindi mio padre e mio zio, prima di partire, si preparavano sempre molto bene, e tra le cose che facevano era contattare tutte le persone che si erano recate in una certa area e avevano studiato una certa tematica. In Italia c'erano Desio e Graziosi, quindi li hanno contattati, poi sono diventati amici e quindi insomma ha mantenuto questo. Tanto che Desio poi ha scritto anche la prefazione del libro che poi nasce dalla ricerca di papà e zio. Quindi c'era anche questo collegamento. Tra altre cose, andando a rileggere la prefazione di Desio, insomma, lui dice: mi è stato chiesto, no, nella vita più volte, se io preferivo le vette, le alte cime himalayane o i deserti africani. Non so rispondere, perché sono due luoghi diversissimi, ma due luoghi altrettanto affascinanti. Ma l'importante è che anche chi non ha possibilità di vederli possa, attraverso le ricerche fatte da altri studiosi, insomma, viverli. Allora ho preso proprio il balzo, no? Come dire, questo consiglio di Desio, e ho detto: beh, facciamo vedere il K2 al Museo Castiglioni.
Ottimo, senti le aperture?
Allora, le aperture, manteniamo quelle del museo, cioè, che sono giovedì e venerdì pomeriggio dalle 14 alle 19, e poi sabato e domenica, che sono i due giorni, insomma, più dedicati alle visite, dove c'è la massima affluenza. Quindi sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Gli altri giorni non è che non siamo aperti, ci riteniamo per gruppi, scolaresche, anche perché, sai, gli spazi del Museo Castiglioni non sono enormi. Se io ho già due o tre classi e si aggiungono anche visitatori normali, diventa un caos, e quindi preferito lasciare le due strade. Qualche possibilità durante la settimana, poi soprattutto naturalmente il weekend.
Senti, del K2 ne sapevi qualcosa o è stata una...
No, sapevo, perché io ho fortuna di vivere, di essere nato, cresciuto in una famiglia ricca dal punto di vista culturale, sapevo quindi di questa grande impresa, non nei particolari che conosco invece un po' meglio adesso, ma sto ancora imparando. Ecco, poi avendo conosciuto mio padre, mio zio Desio, naturalmente c'era anche questo richiamo. Però ecco, lo spirito della mostra è anche un po' questo: 70 anni non sono né tanti né pochi, cioè non sono pochi 70 anni in assoluto, però questo vuol dire che tutti i protagonisti purtroppo non ci sono più, ma anche chi ha assistito da lontano, no, a questa impresa, ormai o non c'è più o è molto anziano, perché stiamo parlando almeno intorno ai 90 anni. Quindi sono quei momenti storici che non sono ancora entrati nei libri di storia, ma stanno svanendo dalla memoria collettiva, no? E quindi anche questo recupero della memoria credo che sia importante. Ad esempio, in questo momento ho finito la scuola, sono venuti tanti ragazzi presso il museo a fare quello che è il PCTO, quello che si chiamava una volta alternanza scuola-lavoro. Nessuno di loro sapeva nulla del K2, sapevano che era una montagna, sapevano a volte, neanche sempre, che era la seconda cima più alta al mondo, ma non sapevano nulla dell'impresa del 1954. Allora credo che questa mostra abbia un valore di interesse naturalmente per gli appassionati del tema, per i tanti legati alla montagna. Insomma, noi abbiamo una grande istituzione che ha anche partecipato all'organizzazione dell'evento del 54, dell'impresa del 54, che è il CAI, che ha tantissimi iscritti, ma io credo che abbia un valore soprattutto per le nuove generazioni, che capiscano che in quel momento l'Italia ha dimostrato di essere un grande paese. E nel 54 non dobbiamo mai dimenticarci che erano 9 anni più o meno che l'Italia usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, distrutta dopo una dittatura, dopo una guerra civile sanguinosa, però in quel momento si è riconquistato quello spirito di coesione nazionale, di riappacificazione. E poi l'Italia lì ha cominciato a spiccare il suo volo del calabrone, no? Così come è stato chiamato, perché nessuno avrebbe scommesso che l'Italia ce l'avrebbe fatta a diventare una grande potenza economica, e invece è stato così. Ed è stato così, io sono convinto, anche grazie a queste cose. Cioè il K2 è stato un momento di grande coesione nazionale, ma anche di esempio. Ce la potevamo fare, no? Abbiamo dimostrato al mondo che siamo riusciti dove tutti quelli che hanno provato prima ed erano stati tanti, compresi gli Stati Uniti, gli inglesi, insomma, potenze economiche, organizzative, sicuramente molto superiori alla nostra all'epoca, loro avevano fallito e noi ce l'abbiamo fatta. È anche simbolico che l'ultima spedizione, l'ultimo tentativo non italiano del 53, quindi l'anno prima degli americani, si è concluso peraltro con una tragedia, con dei morti, e gli americani che stavano rientrando a casa negli Stati Uniti hanno incrociato la spedizione italiana all'aeroporto di Islamabad. C'è stato questo scambio di consegne, di sconfitti tra virgolette da una parte e chi ci stava provando. Ecco, mi sarebbe piaciuto essere lì presente in quel momento a cogliere le sensazioni che potevano avere una parte e l'altra. Ecco, c'è anche questo momento che è interessante. Quindi, insomma, momento davvero grande, alto della nostra storia, che vale la pena di ricordarlo. Questi sono eroi, eh.
Certo. Senti, tu hai aiutato insieme al curatore Pezzimenti a fare questa mostra, ma cos'è che ti ha colpito poi?
Beh, allora, tra altre cose la conoscenza con Pezzimenti è nata in maniera un po' strana e casuale, no? Ci hanno invitato tutte e due a fare una registrazione di una trasmissione che è Cash or Trash. Ognuno portava un suo oggetto, non so se sai la dinamica della trasmissione, vengono chiamati collezionisti, amatori di oggetti che possono essere di antiquariato, modernariato, di vario genere, no? C'è un valutatore che valuta l'oggetto che ognuno porta e poi c'è una sorta di asta che si fa tra compratori che sono antiquari, ognuno specializzato nel suo. Allora, mi hanno invitato, io sono andato volentieri perché era anche un modo per parlare del museo dell'arte africana, io ho portato un pezzo d'arte africana, quindi della cultura africana. In camerino, tra una registrazione e l'altra, incontro sta persona che è presidente dell'associazione di divulgazione astronomica e astronautica, e cominciamo a parlare: ma tu cosa fai? Io faccio un museo, gestisco un museo, invece mi occupo di conquista dello spazio, memorabilia. Lui vendeva un pezzo di paracadute di una missione Apollo firmato dall'astronauta. Parlando gli racconto un po' la storia di famiglia, gli racconto quello che c'è nel museo, dice: ma io, insomma, vorrei venire a trovarti perché forse è una cosa che ti può ti può interessare. E così è stato, è venuto lì, ha capito che c'era spazio per un argomento del genere, perché lui poi è appassionato anche di montagna. Lui è stato al campo base nel K2, quindi non sulla vetta naturalmente, perché quella è una cosa per pochi, ma il campo base c'è stato. Mi ha fatto vedere degli oggetti, lui è riuscito a recuperare anche documenti originali della spedizione, oggetti originali della spedizione, ci ha lavorato 2 anni, è andato a prendere tutte le aziende che hanno partecipato, perché questa impresa è stata anche un grande sforzo industriale, tecnologico per l'Italia, perché tante aziende hanno partecipato dando ognuno il suo contributo. Per esempio c'è una bellissima lettera, uno stralcio di un consiglio di amministrazione della Dalmine, dove decidono di donare centinaia di bombole per l'ossigeno per la missione, e noi abbiamo queste bombole prestate gentilmente dalla Fondazione Dalmine. Lo stesso vale per le corde Gottifredi Maffioli, abbiamo la corda del 54 creata apposta, quasi direi apposta per la missione, perché era in nylon, era le corde di canapa che si usavano fino a quel momento. Quindi ci sono anche oggetti che insieme è la prima volta che vengono mostrati, oltre a oggetti inediti. Dove manca il pezzo, lui, contattando tutte le aziende, ha ricostruito esattamente l'oggetto con lo stesso materiale, lo stesso forme, criteri dell'epoca.
Bene, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Two of hearts.
Eccoci ancora insieme per la seconda parte. Questa volta abbiamo in linea telefonica il Luigi Pizzimenti, che è il curatore di questa mostra K2. Intanto ben arrivato e grazie.
Grazie a voi per l'invito.
Senta, faccio una domanda che di solito faccio alla fine, questa volta invertiamo tutto. Perché venire a vedere questa mostra presso il Museo Castiglioni?
Beh, quest'anno è il 70° anniversario della spedizione italiana a K2 e ci sono anche diverse altre eventi e attività che ricorderanno questo momento, che fu per il nostro paese un modo di rilanciarsi dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma venivamo fuori con le ossa rotte, e questi uomini diedero al nostro paese l'orgoglio, insomma la certezza che eravamo un paese in grado di fare anche grandi cose o imprese potenti. La scalata del K2 fu una dimostrazione che il nostro paese era in grado di essere anche un paese organizzato, unito, coeso, e il ricordo di questi uomini che sono stati di ispirazione per le generazioni future di alpinisti, e insomma il nostro paese ha annoverato grandi nomi dell'alpinismo mondiale e ancora oggi insomma eccelle, e quindi a loro si deve molto, ed ecco perché abbiamo deciso, grazie anche alla collaborazione con il dottor Castiglioni, di fare questa mostra.
E di particolare in mostra cosa c'è?
Beh, la mostra è nata anche grazie alla collaborazione delle aziende che all'epoca fornirono i materiali. Parliamo di Gottifredi Maffioli, Dalmine, giusto per fare qualche nome importante, di aziende esistenti ancora oggi. Questa è un'altra delle caratteristiche particolari di questa mostra, che racconta la spedizione anche attraverso l'ingegno italiano, l'industria, l'artigianato italiano, che contribuì molto al successo di questa missione. Quindi i visitatori potranno vedere le bombole che furono costruite per la spedizione, le corde originali che raramente vengono esposte, dobbiamo ringraziare l'azienda che ha voluto assolutamente partecipare. C'è la valigia di Compagnoni, quella che lui utilizzò per partire e andare in Karakorum, ci sono i chiodi utilizzati durante la spedizione, insomma ci sono anche tantissimi altri reperti, soprattutto i documenti della collezione ex Angelino, sono documenti mai esposti prima, quindi le persone vedranno delle cose per la prima volta. Vi invito assolutamente a venire a vederla.
Senti, ma l'oggetto che a Luigi così ha colpito di più?
Devo dire sicuramente le corde, un po' perché sono andato personalmente, sono stato invitato nell'azienda a Novara, e il presidente nel momento in cui dovevamo decidere se prestavano o meno al museo le corde, ha deciso in un modo, insomma una cosa mai avvenuta in 70 anni, di dividere la corda esistente che era lì nel museo dell'azienda, e una metà esporla a Varese, quindi le persone vedranno per la prima volta queste corde, perché per vederle bisognava andare nell'azienda, e devo dire che mi ha sorpreso, mi ha anche emozionato questa cosa, perché è un segno insomma di grande attenzione alla mostra che abbiamo faticosamente allestito, insomma con Marco Castiglioni, Sara Conte, Massimo Canizzani, insomma ci sono tantissime persone che hanno lavorato perché si riuscisse a fare questa mostra. Non è mai facile, e devo dire che sono molto contento dell'allestimento.
Nella prima parte Marco mi raccontava che è stato al K2, alla base. Che sensazioni sì Hai avuto?
Beh, per uno che è appassionato di montagna, che vabbè, io non sono mai stato un grande alpinista, ho fatto delle cose normali sui 4.000 del nostro arco alpino, un giorno insomma è successo che, parlando con un gruppo di altri alpinisti, si è deciso andiamo al K2, però io è una vita che volevo andarci. Ovviamente scalarlo è una questione diversa, perché bisogna essere professionisti, bisogna essere attrezzati, bisogna preparare una spedizione in modo meticoloso, e poi ci vogliono i permessi e quant'altro. Ma andare al campo base e visitare i campi dove la nostra spedizione ha dormito, dove ha vissuto, andare al Gilkey Memorial, dove è sepolto il nostro connazionale Pouchot. Insomma, tutte queste cose mi hanno emozionato molto. È stato anche abbastanza faticoso per me, forse perché io non ero particolarmente allenato, ma avevo una grande voglia e desiderio di toccare con mano la montagna. Questo perché raccontare la storia di questa montagna senza mai averla vista con i propri occhi probabilmente sarebbe stato, insomma, una lacuna incolmabile. Quindi il desiderio di vederla, di soffrire anche un po' per arrivarci. E questo devo dire che è stata una grande soddisfazione e insomma sono molto, molto orgoglioso di esserci andato, perché tanti ci vogliono andare ma nessuno mai si decide a prendere il sacco in palla e partire. Quindi questo è il punto.
Ecco, e poi tra l'altro un pezzettino di questo viaggio è visitabile in mostra, no?
Sì, sì, c'è anche un bellissimo documentario di Gabriele Canu, che è un giovane regista filmmaker che ha presentato anche delle opere al Film Festival di Trento, quindi è già stato attenzionato, insomma, dai media e dal settore. Devo dire che quel video è molto emozionale perché racconta anche la storia delle popolazioni che noi abbiamo incontrato, che ci hanno aiutato molto, perché i portatori Hunza sono la storia delle nostre spedizioni italiane, perché il K2 è considerato ad oggi, soprattutto in Pakistan, la montagna degli italiani. Quindi quando noi siamo arrivati, ricordo che ci fu un'accoglienza fantastica, come se dovessimo scalare il K2. In realtà non era così, eravamo una semplice spedizione che faceva questo trekking, consideriamo un grande trekking, ma furono assolutamente cordiali e ci raccontavano che lo zio, il nonno, aveva partecipato alla spedizione del 54, quindi c'è stata una sorta di trade union tra il passato e il presente. E quindi è molto bello questo video, poi è lì nel grande schermo della mostra, quindi sarà apprezzabile. Devo dire che è un ottimo lavoro.
Bene, io la ringrazio, così continuo con Marco, che qui davanti a me l'ha ascoltata, e così finiamo.
Ciao Luigi, grazie.
grazie a voi e buon lavoro.
Grazie, a nuovo.
Ecco, io ciao Luigi, aggiungo una cosa: arrivare al campo base del K2 non è un'impresa difficilissima, però comunque tu arrivi a circa 5.000 metri di altezza, quindi sei sopra la cima più alta d'Europa, che è il Monte Bianco, e quindi non è anche quella una cosa per tutti, e oltretutto richiede una sessantina di chilometri a piedi sul ghiacciaio del Baltoro, quindi già arrivare lì, ecco, ci vuole una certa dotazione fisica, poi scalare è tutta un'altra questione.
Certo,
ecco,
certo.
Perché va sempre ricordato che il K2 ancora oggi è considerata la montagna gli 8.000 più difficile da scalare, ed è anche quella che fa più morti.
Insomma, tra le altre cose, tante fotografie di tutti questi scalatori, tra cui ricordo Gino Strada, che non conoscevo, poi l'anno scorso come CAI abbiamo fatto un film sulla sua storia, è stato un personaggio incredibile e faceva parte dei tanti, però in cima Achille Compagnoni e Lino Lacedelli sono arrivati.
Grazie però all'essenziale e fondamentale contributo di Walter Bonatti. Ecco, la mostra, sapete che c'è una polemica cinquantennale legata a questa cosa, la mostra non la vuole raccontare, noi vogliamo raccontare l'impresa bella, il successo, sporcato da questo evento, però abbiamo messo nel momento in cui raccontiamo finalmente l'arrivo in vetta il 31 luglio del 54, allora 18:30 abbiamo messo i due grandi protagonisti, due campioni, Lacedelli e Compagnoni, ma al centro Bonatti, per chi vuol capire capisce.
Senti, si parlava prima appunto di oggetti originali della spedizione, a me è colpito molto che non sapevo, sì, cioè questo orologio fatto per la spedizione.
Sì, Vulcan, ma perché c'era già del marketing, anche gli adesivi, no, col logo K2, li ho trovati molto moderni anche nella grafica, ma c'erano anche le lamette dedicate, c'erano tutta una serie di gadget, di oggetti, perché c'è stato un grandissimo seguito in Italia, c'era davvero una speranza, no, che questi ragazzi, perché erano giovani, ce la facessero, e quindi è nato proprio un movimento che poi da lì in poi, per esempio la Gottifredi di Mafioli, l'industria di corde, da allora ha logo il K2, tanto per dire. Noi abbiamo il piumino Molina, che peraltro è della provincia di Varese, di Cairate, che imbottiva le giacche tecniche della Catec di Novara, è che sulla scatoletta, come pubblicità, c'è lo schermo più caldo, le lette più alte, sul K2 con il piumino Molina. Quindi ci sono tutte queste cose che sono interessanti. Ma la corda, anche a me, no? È stata la cosa che più ha colpito Luigi. Ma è vero, perché c'è una lettera incredibile di accompagnamento che c'è stata data dall'azienda del 77, quindi 23 anni dopo la scalata del 54, quando per la seconda volta si è raggiunto la vetta del K2. Ci sono voluti altri 23 anni per andare su due la seconda volta. Ecco, questa missione successiva ha ritrovato le corde lasciate dagli italiani, ne ha staccato un pezzo e l'ha inviata ad Ardito Desio. Corda perfetta, quindi Ardito Desio l'ha mandata a sua volta all'azienda, ringraziandolo ulteriormente per aver fornito un materiale che dopo 23 anni esposto sulle pendici del K2 con le temperature incredibili, i venti meteorologici estremi, era ancora perfetta.
Eh sì, è incredibile. Sì, perché lì c'è stato proprio il passaggio dalle corde di canapa a quelle
che erano pesantissime, più grandi anche di diametro. E ci sono le foto degli alpinisti insieme a Ardito Desio in visita all'azienda, che guardano, no, sorridendo, queste corde, si stanno chiedendo probabilmente: ma ci reggeranno? Perché non avevo mai visto prima una corda in nylon.
Sì.
Ecco, poi un altro momento bello della mostra che non ha citato Luigi è che abbiamo ricostruito il campo base con tutta l'attrezzatura, la tenda, le bombole, gli strumenti di scalata, i ramponi, gli occhiali Baruffaldi, anche quelli creati apposta, i ramponi della Grive, insomma è completa. Credo che sia la mostra più completa fatta ad oggi sul tema, anche perché raccontiamo il prima, no? Cioè tutti i tentativi falliti, compreso quello del 909 del Duca degli Abruzzi, quella del 29 sempre italiana, dove ha partecipato per la prima volta Ardito Desio, lì che ha coltivato il sogno di conquistare il K2, fino ad arrivare a tutta la preparazione, quindi le aziende, il materiale, gli acclimatamenti fatti a Plateau Rosà, a Piccolo Cervino, e poi la conquista, e poi insomma il campo base e tutta la stampa dell'epoca. Ci sono tanti tanti oggetti, davvero credo che è la prima volta che ci siano tanti reperti, tanti racconti, tante foto che vengono molto spesso dalla Fondazione Sella, che sono esposti tutti insieme.
Bene, Marco, io devo sempre ringraziarti per il tuo lavoro, la tua passione.
Beh, io mi diverto.
Sì, d'accordo, però insomma fare una mostra. Senti, due parole in chiusura, come sta andando quella dei due mondi?
Beh, devo dire bene, nel senso che continuo a ricevere messaggi di persone che mi fanno i complimenti. Tra altre cose, anzi, dopodomani devo incontrare una curatrice di una mostra sui bronzi del Benin a Zurigo, che è venuta a vederla, mi ha voluto telefonare attraverso la biglietteria per complimentarsi. Ho detto: io una mostra così, con questa sensibilità, con questa profondità africana, di origine svizzera, di adozione, però africana di origine, quindi mi fa ancora più piacere, perché un africano che coglie la mostra nel senso più positivo, insomma, per me è una grandissima soddisfazione. Va bene, andate a vederla, guardate, ne vale veramente la pena. Non lo dico perché l'ho fatta io, me lo dicono, è una continua conferma. Dura ancora molto, c'è ancora un anno, finirà a giugno del prossimo anno, però andate a vederla, che scoprirete mondi lontani, ecco. E poi venite anche a vedere il K2.
Esatto, per fine il K2, quando presenterai il libro della mostra?
Allora sì, c'è un catalogo in accompagnamento alla mostra, scritto sempre da Luigi Pizzimenti. Lo presenteremo venerdì 28 giugno alle 18:30 in sala Montanari a Varese. Ingresso libero, siete tutti invitati, se venite ci fa piacere e scoprirete tante cose che magari non sapete su questa grandissima montagna.
Grazie e buon cammino.
Grazie.